Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Le 8.30 di mercoledì 17 novembre 2021, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Apriamo parlando ancora di emergenza Covid perché preoccupa sempre di più l'aumento dei contagi in Lombardia, sebbene gli ospedali di Esine e di Edolo per ora restino Covid free. Maurizio Galavotti, direttore generale della SST di Valle Camonica, conferma che i due nosocomi camuni al momento non ospitano pazienti affetti da Covid-19. È anche vero però che nei pronto soccorsi si presentano persone con sintomi legati al coronavirus, ma che non avendo fortunatamente sintomi gravi continuano ad essere seguite a domicilio. Situazione non critica dunque, ma assolutamente da non sottovalutare, come dimostrano i numeri in aumento nel resto della regione. Per la giornata di ieri la Lombardia ha registrato 1.409 nuovi casi, di cui 173 nella provincia di Brescia, che risulta essere quella con il maggior numero di nuovi contagiati. L'incidenza in Lombardia è salita a 73,9 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. Si è superata quindi la soglia per cui dovrebbe scattare la zona gialla, ma restano basse le percentuali di occupazione dei letti nelle terapie intensive e nelle aree mediche. In questi giorni si è fatta più chiarezza sulle dinamiche dell'aggressione avvenuta sabato intorno a mezzogiorno ad Iseo, quando un 35enne rumeno ha fatto irruzione nello studio legale in cui si trovava l'ex compagna 27enne. Il GIP del Tribunale di Brescia, dopo l'interrogatorio di lunedì, ha confermato la permanenza in carcere dell'uomo, entrato nello studio legale munito di coltello per aggredire la donna e trascinarla fuori. I presenti, usciti anche loro, sono riusciti a trattenerlo prima dell'arrivo dei carabinieri, che lo hanno disarmato ed arrestato. La 27enne ha invece riportato alcune ferite alle mani, per cui è stata prontamente medicata e dimessa. Il 35enne era tra l'altro già noto alle forze dell'ordine. Per un periodo aveva vissuto con l'ex compagna a Roncadelle. Dopo la fine della relazione lei si era trasferita in provincia di Bergamo e poi in un'altra località, spinta dalla paura di essere rintracciata dall'uomo. La posizione di quest'ultimo è destinata ad aggravarsi. Dopo l'arresto in flagranza per lesioni aggravate è stato infatti aperto un fascicolo tramite il codice rosso. Cambiamo argomento, spostiamoci a Bienno e da Capo di Ponte, dove la speranza è che il 2022 possa segnare il ritorno delle rispettive mostre mercato, che da due anni a questa parte sono state sospese. È impensabile organizzare in piena pandemia eventi come questi, che radunano in piccole piazze lungo strette vie migliaia di persone. Per farsi trovare preparati, i due comuni hanno presentato alla regione un progetto di riqualificazione proprio di quelle aree che solitamente ospitano le due manifestazioni. Dal Pirillone è giunta la conferma che il progetto sarà finanziato con 1 milione di euro all'interno dei contributi per la riqualificazione dei borghi storici. Il finanziamento è andato a Bienno in quanto comune capofila. Al borgo dei Maghi andranno in particolare 700.000 euro per un progetto dal costo di 1.800.000 euro, che consiste nella sistemazione di Piazza Roma e Via Aldo Moro, ma anche nella realizzazione, una volta ottenuti i permessi necessari, di una terrazza panoramica in Via Ripa sul sottostante prato della Parada, riqualificato due anni fa. Saranno inoltre sistemati i sottoservizi ed arricchito l'arredo urbano. Capo di Ponte potrà invece beneficiare di 300.000 euro su un progetto di 375.000 euro che prevede la sistemazione delle vie San Rocco, dell'Ore e Facchinelli a Pescarzo e delle vie Torri e Crusaia Cemmo, la ripavimentazione dei due centri con Porfido e Selciato di Ciottoli di Fiume e la riqualificazione dei sottoservizi. Con un finanziamento totale di 470.000 euro proveniente dalla regione, sono iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree del lago d'Iseo, dal sedimento depositatosi presso porti, aree costiere e foci del corso d'acqua. I primi lavori riguardano la foce del torrente Bagnadore a Marone e del torrente Trobiolo a Pisogne. In tutto, spiega Alessio Rinaldi, presidente dell'autorità di bacino dei laghi d'Iseo, Dendine e Moro, gli interventi previsti sono 8, da effettuarsi entro il 30 novembre 2022. 8.330 metri quadrati di superficie interessata dalle opere che andranno a toccare, oltre al bagnatore d'Altrobiolo, anche la foce del torrente Opolo, sempre a Marone, quella del torrente Cortelo a Diseo, del torrente Borlezza a Castro e dei torrenti Valterlera, Casina e San Rocco a Riva di Solto. I lavori sono necessari per contrastare l'interrimento delle aree prese in considerazione al fine di garantirne la navigabilità, le esigenze paesaggistiche, ecologiche ed ambientali. Oltre a questi, ne sono previsti anche altri su alcune aree portuali del Sebino, in località Pizza Costa Volpino, al porto centrale di Pisonie, al porto industriale di Sassabanec Diseo, ai porti in località Filanda, Molino e Lungolago a Clusani Diseo e dal porto centrale di Sarnico. Individuate infine anche due aree costiere su cui intervenire, entrambe a paratico. C'era anche una delegazione di 24 bresciani lunedì pomeriggio a Milano alla cerimonia voluta dalla Regione Lombardia per ringraziare tutti i volontari dei gruppi di protezione civile sparsi lungo il territorio per il lavoro svolto durante i difficilissimi primi mesi della pandemia. A loro e da tutti i 15.000 volontari che operano in Regione, oltre al grazie del presidente Attilio Fontana, è stato o sarà consegnato un nastrino simbolo del loro impegno nel contrasto alla diffusione del coronavirus, impegno che si rinnova giorno dopo giorno con l'evolversi dell'emergenza sanitaria. Non sono state giornate facili quelle che abbiamo vissuto, ha detto Letizia Moratti, vicepresidente ed assessore al welfare. Se le abbiamo fin qui superate anche grazie al lavoro di squadra, all'impegno, alla dedizione e alla passione dei volontari. Un lavoro straordinario a cui, spero, aggiunto, potrà agganciarsi anche chi si cimenterà nelle emergenze future. Moratti ha anche ricordato l'impegno della protezione civile fin dall'avvio della campagna vaccinale di massa. Siamo stati la prima regione a capire l'importanza della protezione civile nell'emergenza, ha detto, la prima a comprendere che per ottenere una risposta efficace occorreva unire sanità e protezione civile. Un grazie anche da Pietro Forone, assessore regionale alla protezione civile, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione istituzionale che ha permesso alla Lombardia di far fronte alla situazione di emergenza. Il lavoro della protezione civile è stato fondamentale anche in Valle Camonica. I numerosi gruppi sparsi sul territorio, dai più piccoli ai più numerosi, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno a chi ne avesse bisogno, dandosi da fare nelle più varie mansioni richieste dall'emergenza. E anche a loro che va il grazie della Regione e di tutti i comuni. Se tutte le attenzioni in questo periodo sono rivolte al Natale, a Breno si pensa anche alla festa patronale, che sappiamo cade il 14 febbraio. Il comune ha infatti aperto le iscrizioni di partecipazione al premio letterario San Valentino, giunto alla 12ª edizione. Dopo aver riservato l'edizione dell'anno scorso l'amore ai tempi della pandemia, quest'anno gli elaborati dovranno avere come tema In nome del sentimento, pensieri, azioni e scelte. Un tema che, ricordano dal comune, non deve essere preso come un dogma o una tesi da dimostrare, ma è piuttosto una provocazione intellettuale che può stimolare la creatività dei concorrenti, come d'altra parte già successo in passato. Gli elaborati, che possono avere un autore singolo e essere scritti in gruppo, devono essere composti da minimo 4 e massimo 6 fogli A4 con un titolo differente da quello del tema proposto. Per partecipare bisognerà inviarli, insieme alla domanda di iscrizione, dalla liberatoria, scaricabili dal sito del comune, esclusivamente via mail a premiosanvalentinobreno@gmail.com entro la mezzanotte del 16 gennaio. A decidere la cinquina dei titoli che si contenderanno il primo premio sarà un'apposita commissione che assegnerà successivamente appunto il primo premio da 1000 euro insieme ad un'opera di Carlo Alberto Gobbetti ed il secondo premio da 500 euro. Ai due vincitori inoltre sarà anche data la possibilità di pernottare presso l'Hotel Giardino di Breno. La premiazione è durante la sera della festa patronale, il 14 febbraio appunto, presso il Palazzo della Cultura. L'anno scorso i vincitori furono annunciati più tardi, a giugno, a causa delle restrizioni anti-Covid, ma evidentemente la speranza è che si possa riportare la cerimonia di premiazione alla sua collocazione originaria senza rimandarla un'altra volta. Giunto a metà percorso, il Giro d'Italia ciclocross vede tre bresciani in vetta, tra cui un camuno, e il sellerese Cristian Cominelli, maglia rosa nella categoria Elite, dopo la quarta tappa su 8 che si è tenuta domenica scorsa a Follonica, in provincia di Grosseto. Cominelli ad ora non ha mai vinto, ma è sempre riuscito a salire sul podio, tanto da poter dominare la classifica con 93 punti, seguito da Antonio Folcarelli a 76 e da Jacob Dorigoni con 60. Per il camuno in corsa con la Scott Racing, la maglia rosa continua quindi
quindi ad essere sua, come già avvenuto ad ottobre, quando l'aveva conquistata dopo la terza tappa. Cominelli sarà chiamato a difenderla il 28 novembre nella quinta tappa di mattinata in provincia di Foggia. In maglia rosa però ci sono finite anche altre due bresciane, la campionessa in carica Elisa Bianchi nella categoria esordienti e la sorella Arianna Bianchi nella categoria allieve. La nuova pista ciclopedonale lungo via Funivia Borne è percorribile già da alcune settimane, ma l'amministrazione guidata da Matteo Rivadossi vuole fare le cose per bene ed inaugurarla con una cerimonia vera e propria. L'appuntamento è stato quindi fissato per sabato prossimo alle ore 10.30, quando i bornesi si ritroveranno per festeggiare quella che era un'opera attesa da tempo, la cui realizzazione è stata ostacolata prima dall'emergenza Covid-19 e poi dalla difficoltà di reperire alcuni materiali. La ciclopedonale, il cui costo complessivo ammonta a 940.000 euro, collega il ponte della Valcamera agli impianti di risalita, con tanto di protezione e di illuminazione che rendono il tratto ancora più sicuro ed alcune aree di sosta ed una fontanella. La pista vuole essere sì una risposta alle esigenze dei turisti e dei residenti, ma vuole servire anche a rilanciare l'intera area dell'Altopiano del Sole e le sue offerte ricettive e turistiche. Per Rivadossi però questo è solo il primo passo di un progetto che punta ad estendere la ciclopedonale fino all'ingresso del paese. Per questo il comune sta già lavorando per reperire i fondi necessari al terzo lotto, che si vorrebbe aprire entro il prossimo anno. Per quanto riguarda l'inaugurazione di sabato, saranno presenti anche i bambini delle scuole, con cui si percorrerà la pista fino agli impianti di risalita, dove sarà offerta una piccola merenda. In caso di maltempo, l'inaugurazione sarà rinviata al sabato successivo. Passiamo al traffico partendo da Ono San Pietro, dove fino a venerdì il comune ha ordinato la chiusura di via Mossino dal civico 1 all'intersezione con via Canale per lavori di posa acquedotto e fognatura, sempre fino a venerdì, ma a Cervenio il comune impone inoltre il divieto di sosta in piazza Prudenzini nello spazio antistante il municipio per consentire i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato comunale, mentre sulla statale 39 dell'Aprica fino alle 18 di lunedì l'ANAS comunica che sul tratto dal chilometro 10700 al chilometro 10800 è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, mentre a Piancamuno, per consentire alcuni lavori pubblici fino alle 18 del 27 novembre, il comune ha istituito il divieto di transito e di sosta nel primo stallo di sosta del parcheggio pubblico in via Torre tra il civico 32 ed il civico 34. Le previsioni del tempo di oggi: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di lievi precipitazioni nel pomeriggio, temperature minime in calo ad 8 gradi, massime stazionarie a 14 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Pisogna: i funerali di Angelo Cavadenti di 82 anni alle 14.30 nella chiesa parrocchiale della Pieve, partendo alle 14.20 dalla sala del commiato della RSA con corto in auto. La chiesa quest'oggi ricorda Santa Elisabetta d'Ungheria, ma anche Santi Alfio e Zaccheo, Sant'Eugenio di Firenze, San Florin, San Gregorio di Tours, Sant'Ilda e Sant'Ugo di Lincoln. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto, vi ricordo l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.